Questa sera è l'ultimo incontro che ci intrattiene. Spero che, no, non, che gli altri non vi abbiano annoiato. Il materiale è cospicuo e anche la sua interpretazione è impegnativa. Scusi Carmine, vado a prendermi una busta con i miei appunti. Gli chiedo a Massimo. Questa sera partiremo da Caravaggio e arriveremo alla contemporaneità. Caravaggio rappresenta un punto miliare non solo della pittura e della pittura della modernità, ma anche nella collaborazione che la pittura ha avuto all'interno della trasmissione del cristianesimo, della evangelizzazione. Il primo, che è un giovane Caravaggio che stiamo vedendo, vuole rappresentare un momento di riposo durante la fuga in Egitto. Ma è un riposo sui generis, perché Maria è quasi appartata a vezzeggiare o ad allattare il piccolo Gesù. L'angelo è al centro della scena, ma ci volta le spalle e esibisce le ali, due splendide ali, e San Giuseppe fa da reggi, non da reggi borsa, ma da reggi testo, da reggi spartito. E l'angelo ha uno strumento musicale, può essere una viola o un violino, e quindi suona un pezzo di musica. Pensate al ruolo della musica. La musica delle sfere celesti è un momento di meditazione, dell'incontro dell'uomo con la natura, questo splendido quadro. E io non voglio entrare nello specifico della critica dei colori. Avete sentito della recente, parrebbe scoperta, di un mantegna tra le tele del magazzino dell'Accademia Carrara di Bergamo. Ci sono appena stato a vedere quella mostra su Raffaele e a rivedermi tutta la Carrara, che ha avuto un allestimento splendido. Consiglio a tutti di tornare a Bergamo, a vedervi l'Accademia Carrara, indipendentemente dalle mostre temporanee. Quindi il messaggio è un messaggio religioso, ma nel messaggio religioso c'è un messaggio culturale. Guardate la simbologia degli abiti dei protagonisti. Il marrone scuro, il viola per San Giuseppe. E San Giuseppe è sempre raffigurato anziano, perché un uomo che ha raggiunto il climaterio non fastidia più, come la donna, no? Mi viene da sorridere perché mio padre aveva la battuta facile quando vedeva che arrivavano delle persone anziane, soprattutto delle zitelle molto, molto orgogliose, e diceva: puoi darti tutte le arie che vuoi, ma ormai sei fuori combattimento. E questa battuta mi è rimasta incisa. Purtroppo la pittura, e qui è il condizionamento della Chiesa, della teologia. Perché? Perché si sottolinea il primato della virginità e quindi l'assoluto intervento di Dio. E l'angelo rappresenta questo. Però vedete, l'angelo, Dio, incontra l'uomo attraverso un messaggero che parla con una musica analoga alla musica delle sfere, cioè quella che noi chiamiamo musica, che è il linguaggio delle muse. 9 erano le muse. E le muse nascono, secondo la mitologia greca, da Mnemosine e da Zeus, cioè dal firmamento, dal cielo, che proietta nell'universo, nell'immensità dell'universo, e dalla memoria. Cioè le 9 muse si incaricano di registrare, di fissare la pluralità dell'intervento demiurgico che c'è nel cosmo. Non so se mi spiego. Ecco, pensate cosa può essere sotteso anche a questo, a questo Caravaggio giovanile. Sta agli Uffizi e tutti avete riconosciuto la scena. È il tentativo di sacrificio di Isacco da parte di Abramo. Ma l'angelo interviene e qui non ha, le ali si intravede, vedete, c'è proprio un qualcosa che rimanda alle ali, ma è assente qui il complemento ali. E questo giovane blocca la mano destra di Abramo e con la sinistra, vedete, l'indice è puntato sul capro, sull'ariete impigliato nel cespuglio. La scena è ambientata in un paesaggio che è molto italiano e parrebbe di trovare dei riferimenti con un'architettura che è ancora gotica. Lo vedete? Guardate la torre, vedete? Chi di voi ha in mente il campanile della cattedrale di Canterbury o di molte cattedrali inglesi o spagnole, cioè le cattedrali, ecco, le sa riconoscere in questa chiesa che sovrasta l'abitato. Quindi vedete, la presenza di Dio è imminente e presente su un villaggio. Poi c'è la natura, ma è il primo piano che a noi interessa in modo particolare, e questo è il commento all'episodio del sacrificio di Abramo, che è uno dei punti importanti del messaggio biblico che entra nel cristianesimo. Perché? Perché in Isacco c'è il prototipo di Gesù di Nazaret, del Cristo, della fede dei cristiani. E infatti qui Isacco sta per essere sacrificato. E vedete, sia l'angelo che Isacco esibiscono, per così dire, la nudità. Il bambino Gesù nudo non è perché la Madonna si è dimenticata di vestirlo, è perché è già pronto per il sacrificio, per salire in croce. C'è una splendida tela del Bon Signore qui a Castelvecchio, davanti alla quale ci siamo fermati più volte. Chi è venuto con me nelle visite ripetute che ho condotto in questi quasi 30 anni di docenza a Verona se lo ricorderà. E la Madonna prega con le mani giunte davanti a questo piccolo bambino disteso su una pietra. Sarebbe interessante cercare, provi a cercare Bon Signore Castelvecchio, per favore. Lo vediamo immediatamente. Riesce a entrare in... Bon Signore. Castelvecchio, no, lì deve mettere un signori. Castelvecchio, vediamo cosa le dà. Se glielo dà, no. Ecco, Madonna con bambino, eccolo qui. La prima, punti su qui. Ecco, avete visto? Ve l'ho appena commentato. È uno dei più bei quadri di Castelvecchio. Vedete che Gesù esibisce questa nudità ed è appoggiato direttamente su quella pietra. È già la pietra che troveremo fra un po' nella deposizione del Caravaggio che sta ai Vaticani, ma che è stata commissionata e collocata nella Chiesa Nuova, nei Filippini, dove stava San Filippo Neri. Ecco, qui è Gesù. Dovreste rileggervi le pagine che Federico Zeri ha dedicato a questa splendida tela. Avanti, torniamo a Caravaggio. Avanti. Anche la seconda. Delle due si è conservata questa. Questa si trova nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, che è la chiesa dei Francesi a Roma. E quindi questi quadri sono della Francia, perché voi sapete che le ambasciate e le proprietà immobiliari delle ambasciate, mi pare per diritto internazionale, non appartengono al paese che le ospita. Torniamo alla precedente. Questo è stato il primo San Matteo dipinto, finito a Berlino e dato distrutto durante la seconda guerra. Poi sceglierete voi quale dei due preferite. Qui vedete, sembra un contadino, mostra le due gambe nude, è seduto su una savonarola e l'angelo guida la mano destra di Matteo, raffigurato proprio con la cerchia, no, dell'uomo calvo, e l'angelo è presentato con due ali bianche, sfarzose. È l'ispirazione dell'evangelista e l'angelo è il segno che indica l'evangelista Matteo, perché Luca avrà come segno il bue, Marco avrà come segno il leone e Giovanni come segno l'aquila. E questi quattro animali sono il tetramorfo che rinvia a sua volta le quattro lettere con cui è composto il nome di Dio in ebraico, il nome impronunciabile. Ma quattro sono le lettere. Ecco perché i cristiani, fra i tanti Vangeli che circolavano, a decine, considerati apocrifi, inautentici, ha deciso che solo quattro fossero quelli regolari, cioè canonici. Proprio per questa sintonizzazione piena su Dio che parla e che parla mandando i suoi quattro arcangeli nei quattro punti cardinali, come quattro sono le lettere che compongono il suo nome, lui che è impronunciabile e la cui natura è infinita, agisce attraverso questa mediazione simbolica che i cristiani nati ebrei, e ebrei per 200 anni, perché il primo sviluppo storico del cristianesimo è definito giudeo-cristianesimo, fino alla fine del secondo secolo e a metà del terzo. E poi si entra nella totale inculturazione greca in Oriente e latina in Occidente. Ma quello che è stato assimilato non uscirà più, come Amen. Amen è una parola ebraica che è rimasta nella liturgia cristiana. E adesso non mi fermo perché dovremmo aprire un altro discorso. Questa è stata accettata. La prima venne rifiutata dalla commissione. Questa è stata... Ma guardate, ormai Matteo è tutto coperto. Sembra che sia intervenuto un censore, come succederà per la Cappella Sistina, il famoso braghettone, no? Che faranno coprire le nudità delle meraviglie scultoree, ma espresse in colore, in pittura, di Michelangelo, sulla volta della Sistina. E qui vedete l'angelo non tocca più fisicamente l'evangelista. Torni indietro, per favore. Lo vedete? C'è un contatto fisico, la mano dell'angelo, che è la longa manus di Dio, tocca e guida la mano di Matteo che sta scrivendo la parola di Dio. Ma è lui che la scrive, per cui il messaggio di Dio viene, per così dire, configurato sintatticamente, retoricamente, stilisticamente, in base alla cultura di chi sta scrivendo. Ma questa scrittura è ispirata, parte da, registra un messaggio che non è parola o idea o pensiero di Matteo, ma da altri. E questo incontro è espresso dal contatto fisico, lo vedete? Andiamo nella seconda. Qui, no, il Concilio di Trento ha fatto scuola. Il primo Matteo è ancora il Caravaggio lombardo di formazione cinquecentesca, allievo del Peterzano e del grande realismo lombardo, che dopo Caravaggio produrrà tanti di quei pittori. Penso soltanto al Ceruti, al Londonio. E Matteo è coperto, ha una tunica. Guarda, sente, ascolta. Pensate al ruolo che gioca nell'ebraismo il verbo ascoltare. Shema Israel, ascolta Israele. E l'avvio, secondo il versetto biblico, della professione di fede ebraica. e sta, vedete, compitando sulle dita quello che lui deve dire. Si abbassi un pochino, mostri l'angelo per favore, che a noi interessa. Notate questo angolo, lo ritroveremo nelle sette opere di Mutatis Mutandis, nelle sette opere di misericordia che sta a Napoli, fra breve. Ecco, questo, vedete l'impegno che mette Caravaggio nell'esprimere tutto questo. È chiaro che dialogava, aveva dei consiglieri, c'erano dei teologi al suo fianco o accanto a lui o dietro di lui. E a Milano, nell'ambiente lombardo, si avvicinò ai Cappuccini, che è una forma riformata della tradizione francescana, che si era anch'essa compromessa col potere, se non col potere civile, col potere politico, col potere ecclesiastico. I Cappuccini vogliono reagire e fanno la riforma. Accanto ai Cappuccini, passato a Roma, Caravaggio frequenterà i Filippini, i preti dell'oratorio. Voi qui a Verona avete una comunità dal 1700. Ebbene, i Filippini e i Cappuccini rappresentano la riforma della Chiesa in atto, starei per dire indipendentemente dal rigore del Concilio di Trento. Questo insegnamento è stato recepito pienamente da Caravaggio, lo vedremo a breve, in un particolare, dove, secondo la tradizione del realismo, raffigura la Madonna o i devoti in un modo che potrebbe scandalizzare, e ha scandalizzato, e può continuare a scandalizzare. Ma chi? I bacchettoni. Torni indietro. No, indietro. Guardate le braccia, le gambe, la mano, addirittura il collo e il capo calvo di Matteo. Torniamo ecco, si avvicini a Matteo, guardate la differenza e guardate anche il nimbo che c'è. C'è il nimbo, quella che volgarmente normalmente si chiama aureola. Punti sull'angelo, per favore, salga. Ecco, notate questo turbinio di vesti che però sono raccordate dentro l'apparenza di un cerchio, e il cerchio rinvia la perfezione, e quindi ha quella dimensione metafisica da cui viene, e quindi porta un messaggio di valenza metafisica. Questo è il martirio di San Matteo. Pare che ci sia un autoritratto di Caravaggio. Eccolo qui, focalizzi su questo per favore. E questo è, purtroppo si sgrana, riuscite a vederlo? Pare sia uno degli autoritratti di Caravaggio. Ecco. Questa scena di martirio ha tutti i crismi della tradizione delle raffigurazioni di martiri. Il carnefice che sta per finire Matteo, e il carnefice è seminudo, è esibito nella sua muscolarità, nella sua violenza, nella fisicità esibita. E un angelo, vedete sulla destra, si avvicina, scende per consegnare il simbolo del martirio, che è la palma. La vedete? E la parte iniziale, priva di fogli, del ramo di palma sta per essere afferrato da Matteo. Quindi la scena non è truculenta, però raffigura i prodromi, anticipa la conclusione, come sarà per la Sant'Orsola, sempre del Caravaggio. Andiamo avanti. Questa è la conversione di Paolo nella Pala Odescalchi, questa di proprietà Odescalchi. Io ho avuto la fortuna di vederla a Milano qualche anno fa, che è stata portata per un Natale ed è esposta nel Salone degli Alessi a Palazzo Marino, nella sede centrale del Comune di Milano. è stato sbalzato da cavallo, è sulla via di Damasco, la luce che lo abbaglia, vedete, lo induce a coprirsi gli occhi, e l'angelo sorregge Gesù che si rivolge a Matteo, scusate, a Paolo. Chi sei? Sono quel Gesù che tu perseguiti. Abbassi la parte fino, no, abbassi e si sposta e focalizzi. L'angelo, vedete, sorregge Gesù, che è vestito, è abbigliato, ha un abbigliamento ebraico, un abbigliamento del tempo di Caravaggio. Guardate ancora l'espressione dell'angelo, che rinvia l'angelo del sacrificio di Isacco, che rinvia all'angelo dei due quadri di Matteo. Quindi probabilmente è uno o degli apprendisti o dei ragazzi, dei giovani che bazzicavano la bottega del pittore. Scenda per vedere l'insieme. Punti per favore sul paesaggio di destra, esposti. Ecco, qui bisognerebbe anche fermarsi sui particolari, ma dato che non interessa il ruolo che gioca l'angelo, questi particolari li lascio al vostro approfondimento. Il prossimo. Ecco le sette opere di misericordia che stanno a Napoli. Ma dove stanno questi opere di misericordia? Guardate la donna a destra, dar da mangiare agli affamati. È una donna che offre il seno a un morto di fame, è il caso di dire, che ne sugge il latte. Dietro, con la lampada in mano, è un sudario, è un seppellire i morti. Quindi bisogna andare a cercare nella sintesi di questa scena le sette opere di misericordia raffigurate così originalmente da Caravaggio. E la Madonna appare con Gesù in braccio, sorretta da due angeli che si abbracciano e che con le loro ali segnano una chi. E mi dia un attimo il mouse. Li vedete? La chi e le braccia degli angeli con le loro teste segnano una ro. Ma avete seguito? Chi, ro, è l'iniziale di Christos. Focalizzi gli angeli, per favore, le ali, la Vergine con il bambino, e poi scendiamo a rivedere l'esemplificazione delle sette. Guardate la raffinatezza delle ali. Ecco, scenda adesso e passi un po' in rassegna i momenti della dimostrazione delle sette opere. Ma vedete che gli angeli sono sempre con Dio, sono il momento di mediazione, di incontro dell'uomo con Dio. In questo caso è Dio incarnato in braccio a sua madre, ma sorretto dagli angeli. La prossima. Dovrei aver messo, ecco, qui vedete meglio il chirò che vi ho sottolineato. Lo segni lei, barri la X, delle ali e dei panni, e poi le braccia degli angeli. Il braccio destro dell'angelo di destra abbraccia l'angelo di sinistra, che abbassa il braccio destro e tiene parallelo il braccio sinistro. Le braccia degli angeli formano una, apparentemente una P, quella che per la più parte è la P, è la R greca, il Rho. Vi ricordate quando si faceva geometria, no? Pi greco, c'è anche il Rho non entrava, ma c'è anche il Rho. E poi la chi, e che è il Crismon, cioè l'iniziale del nome di Gesù Cristo, che è il Messia. Quindi questa è una scena messiana. Il sigillo delle opere di misericordia, di fondazione ebraica, ama Dio e il prossimo come te stesso. È la sintesi dell'ebraismo, ma è anche la sintesi del cristianesimo. E qui c'è la sigla, il sigillo dell'intervento di Dio a tutelare la realizzazione delle opere di misericordia. Questa è una delle estasi di San Francesco. Vedete che la scena è proprio plumbea, ma c'è un angelo che sorregge Francesco, che è in estasi. Quindi vive quello che è l'entusiasmos. Ormai è Dio che si agita in lui e lui dialoga con il divino sorretto da un angelo. Quindi è nelle braccia di Dio. È, per usare una terminologia platonica che ricorre nel Teeteto, quell'esperienza di assimilazione al divino per quanto è possibile all'uomo. Omoios isteo kata to dynaton, dice nel capo 176a del Teeteto Platone. Qui abbiamo lasciato Caravaggio, mi spiace, non ho messo, ma non c'erano angeli, la deposizione. Mi cerchi per favore, Caravaggio, deposizione, Vaticano. Ecco, sempre qui. Caravaggio, deposizione, Musei Vaticani. Se andate nella Vallicella, piazza della Chiesa Nuova, lungo Corso Vittorio a Roma, da Piazza Venezia va verso il Tevere, eccola, mi focalizzi, grazie. C'è la copia, l'originale di questo quadro è in Vaticano, e nella Chiesa Nuova, nella cappella dove dovrebbe stare questo, c'è una, alzi un pochino, non si può di più di così, ecco, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo, con l'indice della mano destra, dal braccio che pende del Cristo morto, quasi deposto, tocca la lastra, la testata d'angolo della lastra del sepolcro. Questa scena è di Caravaggio, ma non è nuova, perché se entrate nella chiesa dei Gesuiti a San Fedele a Milano trovate la deposizione del Peterzano che mostra, cerchi per favore, Peterzano, deposizione San Fedele a Milano. Quindi era già stato, per così dire, indirizzato, stimolato dal maestro. Salga, più che può. No, questo non è il Peterzano. È la prima, o questo, o questo, prende questa che ha dei bei colori, sono un po' sgargianti, ma ecco, vedete? Avete visto? La scena è analoga, ma il braccio di Cristo s'abbassa, ma non tocca la nuda pietra, perché tra la mano, il braccio di Cristo e la nuda pietra del sepolcro c'è la sindone. La vedete? Allora, ecco l'originalità e l'ascendenza dell'intervento caravaggesco. Torniamo a Caravaggio e vedete che tutto sale a piramide, verso Sabassi va da fine su alla Maddalena che ha le braccia alzate. Ecco, è un autentico capolavoro. Se siete stati ai Vaticani vi sarete trattenuti più di un minuto davanti a questo splendore. Ma se volete vederlo senza fare le code e passare per tutti i musei vaticani, andate alla piazza della Vallicella, lungo Corso Vittorio, nella Chiesa Nuova, entrate e in una delle cappelle c'è una copia pressoché identica di questo. Prossimo. Qui abbiamo lasciato il Caravaggio. Questo è il papà di una grande pittrice. Noto il padre, nota la figlia. È il sacrificio di Isacco, di Orazio Gentileschi, il babbo di Artemisia. Guardate il ruolo dell'angelo, vedete qui, vedete? Dio mi dice di dirti, e gli tocca il braccio e glielo ferma, di non sacrificare, perché gli è bastato il gesto della tua fedeltà. Non vuole che Isacco venga sacrificato. Pensate al ruolo storico e antropologico di questo episodio. All'interno dell'ebraismo registra la tradizione mitica della storia arcaica dell'umanità, ossia il passaggio dal sacrificio umano al sacrificio animale. Ecco perché è importante, oltretutto, al di là poi della condivisione ebraico-cristiana, è il superamento del sacrificio umano con il sacrificio animale. E l'ebraismo ha mantenuto il sacrificio animale fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme operata da Tito nell'agosto del 70. C'è ancora qualcuno che appoggia l'attuale primo ministro in Israele, che vorrebbe distruggere la moschea di El-Aqsa e di mi sfugge il nome, la moschea di El-Aqsa, e costruire il terzo tempio. Il primo l'ha costruito Salomone, il secondo l'ha ricostruito Esdra e Neemia, col permesso di Ciro, e l'ha messo a punto Erode. Pensate, sono andati avanti per 200 anni. Erode l'ha terminato per ingraziarsi, era un arabo Erode, per ingraziarsi gli ebrei a cui aveva usurpato il potere politico, d'accordo con Roma. E qualcuno vorrebbe ricostruire il terzo tempio e reintrodurre i sacrifici animali. Dato che è un futuribile, lo storico si ferma. Ancora un angelo. Qui passiamo, siamo ormai in pieno 600. Ed è creazione, produzione italiana, lo capite? Dobbiamo sentirci orgogliosi anche di questa illustre e ininterrotta tradizione, non c'è soluzione di continuità. Sia nel momento non cristiano che nella traiettoria del cristianesimo medievale e moderno. È l'annientamento di Lucifero da parte di San Michele Arcangelo, il principe delle schiere celesti, è abbigliato come un militare, a parte le ali, ma guardate la corazza, guardate gli schinieri, la spada e calca abbassi con la sinistra il capo di Lucifero. La preghiera latina in onore di San Michele terminava infatti con le parole «Et in infernum detrude», schiaccialo nell'inferno. Inferno vuol dire nella voragine inferiore, nella profondità assoluta, il fuoco dell'inferno. È mito, è linguaggio mitico, perché sorridiamo? Già l'ho detto qualche altra sera. Perché andrebbe riformulato, ma fa comodo andare avanti a parlare del paradiso, del cielo, dell'inferno. E qualcuno sorride, e giustamente sorride. E qui bisogna dirlo ai filosofi. Occorre ripensare filosoficamente con una dottrina di esercizio intellettuale e di espressione linguistica e retorica attuale un messaggio che parte da un contesto mitologico ed è stato rivestito per millenni dalla mitologia, dal linguaggio mitologico, che oggi è incompreso, se non rifiutato a priori. Perché? Perché non è facile interpretarlo. Occorre l'ermeneutica. Uno dei miei maestri non l'aveva ancora, l'aveva appena pubblicato, in italiano non c'era ancora, mi trovavo a Heidelberg a preparare la tesi, e mi riferisco a Hans-Georg Gadamer, aveva scritto quello che è diventato un po' il suo capolavoro, tradotto da noi da Vattimo, Wahrheit und Methode, verità e metodo. Se la verità è Dio, occorre un metodo, cioè un tracciato, odos, la parola metodo contiene il termine greco odos, che significa strada. Occorre quindi un tracciato che esprima l'inesprimibilità della parola trascendente, che non è umana, se ci si crede, ovviamente, all'interno di una logica della fede. Quindi è un discorso impegnativo, è un discorso vasto. Et in infernum de trude. Siamo di fronte a un guercino. Chi è questa donna abbastanza discinta, coi capelli fluenti sul petto, dalle spalle per coprire le nudità del seno, ma consolata, avvicinata da messaggeri angelici? È la Maddalena penitente. Giustamente questo Papa ha rivalutato molto la figura della Maddalena. I primi testimoni del risorto sono le donne. Poi arrivano gli uomini. E questo ce la dice lunga. Perché? Perché la forza e la capacità intuitiva della donna surclassa la razionalità dell'uomo. E Dio non vuole essere catturato, non può essere catturato dalla ragione e dall'intelligenza, ma da un assenso totale di vita che viene sintetizzato nella parola greca pistis, nella parola latina fides, nella parola italiana fede, che dice tantissime cose, ma è fondamentalmente un atto di fiducia totale, come il bambino che ha bisogno di essere allattato, lavato, vestito, accudito, quando è ancora infante. È infante, è colui che non sa ancora parlare. L'uomo di fronte a Dio è un infante, per così dire. Avanti. Questa è una deposizione con la presenza di due angeli. Siamo sempre in ambito del 600. Anche questo è un guercino. Guardate i colori come sono cambiati dalla pittura del Rinascimento, dei pittori fiorentini o veneti. E il colore è quasi livido. È chiaro, è una riproduzione, ma non più di quel tanto. E infatti prevale il colore morello, che è il colore dell'Avvento e della Quaresima, quel viola scuro che non è il migliore porpora che porta il rosso. E vedete che, notate la posizione del Cristo adagiato sulla sindone, ma appoggiato alle pietre. Avanti. Gli angeli che consolano le tre Marie, le pie donne, che vanno al sepolcro. Non è qui, è risorto, non è stick, resurrexit. Vedete? E ovviamente i Vangeli dicono che avevano delle vesti bianche, luminose, sfarzose, ed è l'epifania della luce. Mi piace ripetere per l'ennesima volta la terzina dantesca del paradiso: nel ciel che più della sua luce prende, fui io. Quindi la luce è sinonimo di divinità. Ecco perché il nimbo o aureola indica una presenza della divinità nella persona che la porta attorno al capo. È un uomo, una donna, un essere umano in comunione con Dio, in totale comunione con Dio. Ecco il ruolo del nimbo. E il nimbo è la traduzione del latino gloria, che è anche parola italiana, ma gloria vuol dire appunto fulgore, splendore, del doxa greco, e già l'ho detto e lo ripeto, e dell'iranico varena. Varena è quella luce che, se andate a vedere Anaxirustam, i bassorilievi sotto le tombe degli Achemenidi, Dario, Serse, Cambise, ci sono dei bassorilievi di età sassanide, quindi sono più tardi, e si raffigurano però le divinità o i re di tradizione iranica. Ebbene, hanno dietro la testa, a parte il sole, che è la tradizione mesopotamica di Shamash, Quindi le otto punte, persino gli imperatori venivano raffigurati sulle monete con otto raggi. Ecco, è il passaggio dal mondo mesopotamico-iranico alla regalità divina dei re ellenistici che contagerà l'imperatore romano e dall'imperatore romano la Chiesa al Papa. Quindi è un itinerario millenario ininterrotto. Ho preparato per Milano, per delle conversazioni di Milano, un momento di testimonianze egiziane. L'uso del flabello presso i faraoni, dai faraoni ai re ellenistici e dai re ellenistici al Papa. Cerchi per favore in Google Giovanni XXIII oppure Paolo VI ingestatoria al Concilio Vaticano II. Paolo VI ingestatoria al Concilio Vaticano II. Immagini. E non dico più XII, dico Paolo VI. Vedete il flabello? Lo vedete? Lo segni? L'avete visto? Lui in sedia gestatoria, perché come gli antichi faraoni il re non deve calcare la terra, sta sopra la terra. No, non va bene questo, sono le mitre dei vescovi. Vediamo, vada giù, giù, giù. Allora cerchi piuttosto... il Papa Paolo VI tra i flabelli, eccolo qui. Ma questo è più decimo secondo. Io ho fatto in tempo a vedere gli ultimi flabelli, e anche voi, forse se non siete stati a Roma, alla televisione. Quando si apre il Vaticano, questo è Pio XII, Papa Pacelli. Li vedete i flabelli? E mica li può portare chiunque. Avevano diritto a portare il flabello i principi assistenti al soglio pontificio, tutti appartenenti all'aristocrazia romana o nera. Erano due principi, un Orsini, un Colonna, così. E questo va avanti fino, mi spiace, c'era anche, eccolo qui, punti su qui. Guardate Papa Giovanni, è un bianco e nero. Papa Giovanni in sedia gestatoria, sotto il baldacchino, affiancato dai flabelli. Andate al palazzo imperiale di Persepolis. Vedrete Serse affiancato da uno scacciamosche e da un regiflabello. Oppure i flabelli trovate nelle tombe, quei ventagli di piume, di struzzo, trovate nelle tombe egiziane. Tutto questo passa come espressione di potere e arriva a chi ha conservato di più la tradizione di potere. Guardate questo, è ridicolo. Guardate questo, da punti. Ditemi se mi spiace, perché è una persona che conosciamo tutti. Era arrivato a far questa marcia indietro. Poi Domino Dio l'avrà ispirato e ha fatto una scelta rivoluzionaria andandosi a riposare. Ma lui era coerente, perché sapeva di stare pienamente dentro una tradizione che comprendeva il flabello. È chiaro, e quindi anche il triregno. Lo vedete? I tre poteri del Papa. Guardate, punti su qui. Guardate Giovanni Paolo II. Sopra la pianeta, sopra le tunicelle rosse e sotto il pallio porta il fanone. Cos'è il fanone? È sempre uno di questi, chiamiamoli, paramenti di tradizione mesopotamico-iranica ed egiziana. Se andate a spogliare l'abbigliamento di un faraone raffigurato, pezzo per pezzo, voi trovate il fanone. Guardate, aveva ragione Giovanni Vigilio III quando disse: io non voglio essere più vestito come un satrapo. E i satrapi erano i governatori del re dei re, dello Kshayati Akshayatianam, quello che i greci chiamavano il gran re, Meges Basileus. Ecco dove è finita la tradizione. Avete visto? Torniamo alla tomba. Gli angeli annunciano la risurrezione e il loro abbigliamento e la loro gestualità assicura del messaggio che arriva da Dio. Avanti. Che cos'è questa? È la cimasa dell'Acqua Paola a Roma. Bisogna osservare che sono due angeli che sorreggono lo stemma, tanto per intenderci, del Papa. E qual è il Papa? Vedete sopra c'è la corona che aveva avuto il ghiribizzo di mettere Benedetto XVI un giorno. L'avete visto come era conciato? Il triregno con le due chiavi, che è ancora il simbolo pontificio. Poi lo stemma di famiglia del Papa è un blasone nobiliare, e i due angeli che sorreggono il blasone. E nel blasone si vede un'aquila e un drago. Chi è il Papa? Chi è? È un borghese, Paolo V Borghese, colui il cui nome è scritto sulla trabeazione della facciata della Basilica di San Pietro. E lo stesso blasone lo trovate in marmo, nei commessi marmorei del pavimento della Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore, sulla sinistra guardando l'altare maggiore. Perché? Si chiama Paolina in onore di Paolo V Borghese. C'è una Cappella Paolina e una Cappella Sistina anche in Santa Maria Maggiore. Cerchi per favore facciata di San Pietro, mandi via questi... Allora, facciata Basilica di San Pietro, Carlo Maderno. E focalizziamo. Paulus Quintus Burghesius Pontifex Maximus. Focalizzi la trabeazione. Non potevo prendere una di quelle là. Ecco. Prenda. Focalizzi più che può. Grazie. A sinistra. No, stiamo al centro. Ecco, sotto. Avete visto lo stesso stemma? Paulus Quintus Burghesius Romanus Pontifex Maximus. E i caratteri. Parta. In honorem Principis Apostolorum Paulus Quintus Burghesius Romanus Pontifex Maximus anno millesimo. Pontifex Maximus. Maximus anno millesimo sexcentesimo duodecimo nel 1612 pontificatus septimum nel settimo anno di pontificato. C'è tutto lì, parla la pietra, bisogna leggerla. E lo stemma, punti lo stemma al centro nel timpano centrale di San Pietro. Focalizzi per favore, vedrete lo stemma che abbiamo visto sulla fontana Paola, sulla fontana. Avete visto? L'aquila e il drago. Se andate in Duomo a Verona, sul tornacoro ci sono gli stemmi dei vescovi, del Giberti e degli altri. È chiaro? Persino sulle trabeazioni delle porte a Milano c'è il nome di Montini, di Colombo, di Martini, lasciano il segno. Prima di andarsene lasciano il segno, lasciano una firma, una prova del passaggio e del tipo di passaggio e dell'opera operata durante il passaggio. Torniamo al... Pensate, noi abbiamo tutto questo in casa, tutto la maggioranza del popolo italiano la ignora. abbassi leggermente, qui avete già capito chi è. È un autore, è un pittore greco che si forma a Venezia e poi si trasferisce in Spagna. E il trasferimento in Spagna produrrà una trasfigurazione del colore veneziano e anche una metamorfosi della figura. È il greco, Domenico Teotocopoulos. E questa è l'Assunzione. Maria che sale, e avete lo stesso spirito che il Bernini metterà al centro della vetrata dell'abside di San Pietro. Un tempo si diceva, invece di dire lo fan santo, si diceva entrerà nella gloria del Bernini, cioè diventerà santo dal momento in cui la sua fotografia, il suo ritratto verrà inserito nella cerimonia di santificazione là, perché si celebrava in San Pietro, ma mettendo la figura, adesso fanno invece degli arazzi che fanno pendere dai balconi della facciata e fanno tutto per l'affluenza, la grande affluenza di persone in piazza all'aperto. E vede il ruolo che giocano gli angeli. L'antifona d'ingresso della festa dell'Assunta, 15 di agosto, in latino, da ricordo in latino, tutti noi abbiamo cominciato a sentirlo in latino e io vi confesso che continuo a leggere in latino, continuo a seguire la traiettoria latina, per me. E quindi ho imparato tantissimo in latino, fortunatamente ho buona memoria. Exaltata est, mi pare, vado un po' a... Exaltata est, Santa Dei Genitris, guardate il greco, Super Coros Angelorum ad Celestia Regna. Molti di voi hanno studiato il latino e quindi hanno capito, non c'è bisogno che traduco. È stata esaltata, è stata innalzata la Santa Madre di Dio tra i cori degli angeli ai regni celesti, al regno celeste, ai regni celesti, addirittura al plurale, e a sancire qui è lo Spirito, che è dopo il Padre e il Figlio, colui che guida la storia. Proprio oggi mi è capitato di leggere su uno dei miei testi che ho ripreso perché dovevo togliere tutte le mie giacenze in studio, una frase bellissima di Gioacchino da Fiore. Voi conoscete il calavrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato, lo esalta Dante nella Commedia con questi versi. E Gioacchino, l'ho trascritta perché non l'ho memorizzata, quod apostoli fecerum, ciò che gli apostoli hanno fatto, in presenza a Cristi, alla presenza di Cristo, hoc, questo, totum, tutto questo, in absenza opera recepistis, voi avete cominciato a praticarlo nella sua assenza. Il trasferimento dell'azione storica e reale di Cristo nel tempo e nello spazio all'atto misterico della liturgia. E questo lo dice nel commento sull'Apocalisse, che è stato uno dei capolavori. Voi sapete che Gioacchino da Fiore ha pensato la storia umana articolata in tre momenti: l'età del Padre, l'età del Figlio e l'età dello Spirito Santo. Noi siamo nell'età dello Spirito Santo. Il messaggio è arrivato fino a Domenico Teotocopoulos. È lo Spirito Santo che guida la Chiesa, che crea la Chiesa. Avete presente l'inno sacro del Manzoni? Mare dei Santi, immagine della città superna. E poi dice, del sangue incorruttibile, conservatrice eterna, tu che da tanti secoli soffri, combatti e preghi, che le tue tende spieghi dall'uno all'altro campo di quei che sperano, Chiesa del Dio vivente, dove eri mai? Nel momento della crocifissione dove eri mai? Quando lo spirito, la strofa che mi interessa non l'ho memorizzata, e praticamente è lo spirito che spinge ad uscire dal cenacolo i discepoli e a far testimonianza pubblica. E questa è una rientra nella storia della Chiesa. Questo è un dogma che non c'è nel Vangelo, non c'è nella Bibbia. è frutto dell'esperienza misterica all'interno della Chiesa che ha prodotto una dottrina di comprensione contemplativa della fine della madre di Cristo, cioè la assunzione. E qui, se non ci credete, dovete prendere queste parole giocando con queste parole, a livello filosofico, a livello culturale o retorico. Chi ci crede sa andare oltre, ma non dipende né da me né da nessuno, dipende da chi professa questa fede. Avanti. Qui è Rubens. Guardate la corposità dei corpi, degli stessi angeli, poi delle donne, la rotondità delle donne rubensiane. Sono delle pie donne che vanno al sepolcro. E anche qui vedete che c'è una luce dietro che si riverbera sui due angeli. E la donna che ha questo interrogativo, questa meraviglia, viene assicurata dall'angelo di destra che gli dice: ma non c'è qui, se n'è andato. Cosa cercate fra i morti uno che è vivo? Ecco, bene, brava. Persino gli angeli, guardate il viso, le gote paffute. Questa paffutaggine, lasciatemi usare questo termine, continuerà fino, non so se li avete visti, fino ai quadri, ai disegni e alle sculture di Renoir, per fare solo un nome, e oltre, avanti. Questo è un autore che forse molti non conosceranno, è un Ligure di età barocca, nel 1600, e questo quadro è conservato nel convento dei Cappuccini di Voltaggio, che è un paese dietro Genova, nel dentroterra genovese. Io che sono un po' cresciuto in questa città, in casa dei miei nonni, ho avuto modo di girare in lungo e in largo, potrei guidarvi per Genova, che è una bellissima città, una grande capitale, una capitale di Stato, come lo è Venezia, come lo è Firenze, come lo è Milano, come lo è Torino. La nostra ricchezza d'arte, di cultura, è dipesa dal fatto che molte nostre città erano capitali di Stato. Come vi spiegherebbe la presenza dell'arcivescovo metropolita, quando non cardinale, della curia, della reggia, di tutti gli uffici a Torino, a Milano, a Venezia, per questo, a Napoli? Per questo. Uno dei miei maestri francesi diceva: noi abbiamo, fai giornali, abbiamo Le Figaro pour la droite, Le Monde pour la gauche, mais vous en Italie, vous avez le Corriere, vous avez la Stampa, vous avez... e mi nominava tutti. E ça dépend da quello che vi ho appena detto, verissimo. Ma non solo questa è la nostra ricchezza, il vino. Un moscato di Pantelleria o un nero d'Avola non ha niente a che fare con un Amarone o con un Barolo, lo capite? Anche di questo dobbiamo essere orgogliosi, ma dobbiamo conoscerle. E non lasciarsi abbindolare dalle Coca-Cola, dalle birre, dai panini di plastica, dal fast food, che fa solo gli interessi di chi ha portato queste cose, ma il capitale esce dal nostro paese. Ma non voglio, come dice Pirandello nell'Enrico IV, non voglio dir male dei vescovi. No. Questo è Sinibaldo Scorza, Gesù nel deserto che viene consolato dopo i 40 giorni di digiuno dagli angeli. Gli angeli ministrano, vedete che si passano addirittura i piatti, i vassoi coi bicchieri, guardate la raffinatezza, punti per favore sulle bottiglie dell'acqua e del vino, la coppa. Queste cose giravano in casa dei Fieschi, dei Doria, lo capite? Cioè delle grandi famiglie genovesi. E Gesù benedice il pane. Guardate la particolarità anche dei paesaggi, la vedete? E lui è al di fuori, è proprio nel deserto, ma è un deserto che produce fiori, alberi, foglie, la vedete? Vedete? Ecco, Gesù consolato dagli alberi di Sinibaldo Scorza. Si trova nella chiesa dei Cappuccini a Voltaggio, nell'entroterra genovese. Avanti. E questa è molto bella. è la Maddalena portata in cielo. Vedete che nuda, ma coperta dai lunghi capelli che si è lasciata crescere. E questi angeli, fra l'angioletto e il putto, l'erote, solleva il corpo di questa Vergine consacrata e la porta in cielo. Anche lì la porta in cielo, certo, la porta nella trascendenza. Per noi che non abbiamo altri criteri se non il condizionamento necessario di tipo cosmico, la superiorità, l'alterità è il cielo. Ecco perché al cielo. Domenico ha avuto il coraggio di assistere a una messa tridentina in una chiesa di Verona. Hanno finito la messa cantando al cielo, al cielo, al cielo. A me mi sono venuti la pelle d'oca. Almeno essere cantato mira il tuo popolo o noi vogliamo Dio. Chi ha passato i 60 anni, 50 anni, 60 anni si ricorderà, no? Tutti cantavano. Nessuno cantava. Anche se erano i tradizionalisti che non sanno mira il tuo popolo, cosa andate a fare a sentire la messa in latino? Non si capiva niente. L'unica cosa a cui ho partecipato è la recita del credo cantato in latino. Credo in un Deo, un Patrem onnipotente. L'unica cosa è che basta. Tutto il resto, gli antifoni, le preghiere, e poi tutto questo inchinare, genuflettere, baciare a destra e a sinistra, questo sbaciucchiamento di tutto. E queste cose capitavano, chi di voi si ricorda, prima della riforma conciliare. Non è detto che la riforma abbia risolto il problema, anzi, da un punto di vista stilistico e culturale lo ha peggiorato, sono il primo a dirlo. Ma non si può regredire alla ritualità di 60 anni fa, perché è allucinante come allucinati erano per me i cinque gatti che partecipavano alla liturgia. Questo è Lanfranco, questo è un pittore del 600, Lanfranco. Guardate sotto, lasciate la Maddalena, guardate il paesaggio entra a far parte della scena ed è un paesaggio nostro appenninico tutto sommato. Avanti la prossima. Questo è il particolare della Maddalena che ascende. Chi ha visto questi angeli? Siamo sul ponte di Castel Sant'Angelo, sul Tevere, a Roma. Quei merli e quei beccatelli che vedete nello sfondo appartengono alla mole Adriana, del mausoleo dell'imperatore Adriano, detto oggi Castel Sant'Angelo. E in alto c'è un San Michele con la spada. E Puccini ambienta il finale della Tosca sopra gli spalti di Castel Sant'Angelo. Vi ricordate la battuta? La povera Tosca che aspetta di andarsene con Cadavrotte non può che urlare di disperazione di fronte al tradimento che la milizia pontificia ha praticato nei confronti del suo compagno, del suo moroso, questo pittore che era un volteriano. Cioè era uno che si era sintonizzato sulla rivoluzione francese e non sul cesaropapismo, no, dei papi dell'Ottocento. Bernini, interventi del Bernini negli angeli di Ponte Sant'Angelo davanti a Castel Sant'Angelo. Avanti. Chi è questa santa? Non vi sembra di sentire ancora il tocco del Caravaggio per certi aspetti? Certo, è il Caravaggio che ha fatto scuola, è la tradizione caravaggesca che entra ormai nella storia della pittura occidentale, a partire dall'Italia, ma diffondendosi in tutta Europa. Guardate anche le pieghe dell'abito dell'angelo, che ricordano le pieghe dell'angelo di San Matteo o delle opere di misericordia, le vedete? E poi anche la posizione, anche qui il contatto non c'è, pare che ci sia un contatto fra la mano e le dita del piede destro dell'angelo, ma non è sicuro. E in basso c'è un violino, lo vedete il violino? E poi uno spartito musicale, quindi il ruolo, e poi c'è un tamburello, il ruolo che gioca la musica, l'abbiamo visto proprio alla partenza. Nel riposo della fuga in Egitto, il violino e lo spartito. È un Carlo Saraceni questo. Avanti. Qui è un autore che non sono riuscito a identificare, però la scena è la scena dell'estasi al terzo cielo di San Paolo. San Paolo testimonia di essere stato rapito al terzo cielo. Il Ficino ci ha ricamato un trattatello che sarebbe bene che qualcuno di voi, vedo qualche faccia a me nota che bazzica nelle aule universitarie e si sta specializzando in filosofia, sarebbe bene che qualcuno traducesse con una buona introduzione, con delle note filologiche, il De Raptu Pauli di Marsilio Ficino, del rapimento di Paolo. È un testo bellissimo, ma chi è che... Contrappensate, contrapposto al Cortegiano del Castiglioni, che tutti abbiamo letto e che è un capolavoro e che ha contagiato l'intera Europa, è stato tradotto in francese, in spagnolo, in portoghese, in tedesco, in inglese, e tutti, soprattutto il gentiluomo fino al borghese, hanno imparato dal Cortegiano. Ebbene, accanto al Cortegiano del Castiglioni c'è il De Cardinalatu di Paolo Cortese in latino, mai pubblicato, mai, è quasi inedito, tranne gli studiosi lo conoscono. Perché? Perché col Concilio di Trento all'uomo di corte subentra il cardinale. Ecco perché questo Papa non nomina i cardinali italiani. Perché i cardinali italiani hanno fatto corte della Curia Vaticana e questo Papa vuole distruggere la corte della Curia Vaticana. Io gli auguro di iniziare, perché all'interno della Chiesa chi inizia non può essere smentito dal successore. Se il successore non vuol continuare, ne resta comunque condizionato, perché scripta manent et exempla. Lo capite? Chi conosce il De Cardinalatu di Paolo Cortese? Forse lo sentite, qualcuno lo sentirebbe per la prima volta. Ecco, qui è San Paolo, vedete la spada? La spada è come le chiavi rimandano a Pietro, la spada rimanda a Paolo, perché venne decapitato. Ebbe il privilegio, in quanto cittadino romano, di non soffrire durante la condanna a morte, ma di sentirsi staccato con un solo colpo il capo. Mentre il povero Pietro, che era un ebreo di Palestina, non era cittadino, era un meteco, per dirla con terminologia greca, venne trattato come gli schiavi, venne crocifisso e dovette soffrire una lunga agonia, mentre lui ebbe il privilegio di andarsene con un colpo secco. Ecco il damnari capite del diritto romano, essere condannati alla decapitazione. Questo è l'insieme di un quadro che è conservato al Museo alla Ponzone di Cremona. Questo è l'insieme, è un giudizio universale. Adesso noi focalizziamo, punti qui con il mouse per favore, ecco, il ruolo degli angeli che suonano la tromba e che annunciano il giudizio universale. Avanti, il prossimo. Ecco, questo è il particolare. Diversa meritorum stipendia. Vedete San Francesco sulla sinistra? Con le stigmate nelle mani, e gli angeli suonano la tromba, e l'angeletto di, per noi che guardiamo, di sinistra, che sorregge il cartiglio, ha in mano una palma. L'angeletto che sorregge il cartiglio, alla destra, ha in mano una corona. Qual è la differenza fra la palma e la corona? Che la palma è del martire e la corona è del confessore. La gente che era analfabeta, che non sapeva il latino, che non sapeva di dottrina, che non aveva fatto studi di nessun genere, dalle particolarità, dai particolari dell'iconografia, della tradizione iconografica, sapeva riconoscere il santo o la santa e il perché aveva conseguito la santità. E il fatto che suonino la tromba rinvia al versetto, a parte il Vangelo, a parte San Paolo, ma è diventato canonico il versetto del Dies Irae: tuba mirum spargens sonum per sepulcra regionum coget omnes ante tronum. L'ultima nostra foto di questa sera raffigurerà l'angelo che suona la tromba sulla cimasa del cimitero maggiore. Qui a, fossimo in università a 100 metri, qui a qualche centinaio di metri. E sotto c'è Resurrectus, già l'ho accennato. Ecco San Paolo, siamo di fronte a un Poussin. Poussin è un francese che lavora a Roma, ha avuto la borsa di studio presso l'Académie, che ancora esiste, quella che è stata Villa Medici, fra Trinità dei Monti e il Pincio. È una sede stupenda con un giardino meraviglioso, e da lì si vede Roma e si vede il Gianicolo alla parte opposta e San Pietro sulla destra, così come si sta sul Gianicolo si vede il Pincio con Villa Medici e Trinità dei Monti. Poussin fu un ospite, un borsista, un borsier dell'Académie de France. Ecco San Paolo, sorretta, già l'abbiamo vista, ma questa è Poussin. Avanti. Bartolomeo Esteban Murillo, un sevillano, un espagnol. Quindi chi è? Chi può essere? L'Immacolata Concezione. Quindi il dogma che verrà definito nel 1954 da Pio XII aveva alle spalle secoli di prassi devozionale, di pietà all'interno della Chiesa. Il Papa non ha fatto altro che sancire una tradizione millenaria. Il Murillo ha raffigurato questa, si trova in un convento, e vedete che a portare, come abbiamo visto prima, l'assunta del greco, qui siamo in Spagna, ma è il Murillo, l'assunta sono sempre gli angeli. Super coros angelorum ad celestia regna. E qui sono piccoli angeli. Li si ridurrà al punto tale, l'ho già detto e lo ripeto, che verranno raffigurati soltanto con la testina e due alette. E questo rasenta il ridicolo. Vedete che calpesta la testa di Satana, che qui non si vede, ma sulla mezzaluna. Avanti. Prossimo, perché ce ne sono tanti. L'angelo che avvisa San Giuseppe di ritornare, di andarsene, insomma, che il bambino è in pericolo. Quindi Dio avvisa, ma è un angelo che viene raffigurato. Avanti, perché ce ne sono tanti. L'agonia di Gesù nell'orto è un Sebastiano Ricci, siamo a Venezia e siamo già nel 7. Il sacrificio di Isacco è un Piazzetta, siamo a Venezia. Vedete come il colore risente, è molto più scuro, molto più pregno di tinta. Torni indietro, no, torni indietro. Ecco, vedete questa agonia nell'orto? E questo è Sebastiano Ricci. E rivediamo il Piazzetta. Ci avviciniamo al Tiepolo, notate il passaggio fra il Ricci e il Piazzetta. Arriveremo al Tiepolo, ma prima del Tiepolo ho voluto mostrare, avanti, guardate questo insieme, qui siamo già in una prospettiva barocca, è l'Asam in una chiesa conventuale austriaca. E gli anni siamo nel 1720-25, giù di lì. La Madonna, analogamente a Gesù, esce dalla tomba, custodita da personaggi, e sorretta dagli angeli viene portata in cielo. Avanti il prossimo. Ecco, questa è un'altra ancora. Ecco, qui vedete il particolare dell'assunta. Abbassi poi... Guardate l'abito, la decorazione dell'abito, la corona che porta, è una principessa, è una regina ormai. E ancora si ripete la preghiera di Pasqua, iniziando con il termine Regina Celi. Era la preghiera, la stessa terminologia veniva usata per pregare Iside. Non scandalizzateli. È la metamorfosi di una tradizione attraverso un'altra. Chi già percepiva e sapeva il ruolo che giocava Iside, allora si è colto nell'analogia il passaggio dell'attribuzione da una divinità a un'altra che, se non è divinità, è esaltata a livello divino. E ancora il Papa, fino a domenica, adesso è finito il tempo pasquale, Regina Cieli Letare Alleluia. La parola Alleluia è ebraica, è un fossile ebraico, come Amen. Vedete che è rimasto, vuol dire sia lode a Dio. Ecco, questa è un'assunta già di età, siamo un po' d'Oltralpe, ecco. Certamente non è una cosa italiana. E finalmente siamo a un Tiepolo. Vedete il passaggio dal Piazzetta al Tiepolo, Ricci già più lontano. È la visualizzazione della presentazione di Maria, Sant'Anna e San Gioacchino, questa è la piccola, la giovane, la giovinetta Maria, già circondata da angeli. E guardate com'è superba la pittura di Giambattista Tiepolo. E già, e vedete che intorno al capo Maria ha il nimbo, anzi è un nimbo sui generis, è proprio la varena, la doxa che si espande. Ecco, salga pure agli angeli, guardate le splendide figure di giovani o di giovanette con le ali, e poi la preziosità degli abiti, dei panneggi, e Gioacchino che guarda con le mani giunte in alto. Avanti la prossima. Ancora Tiepolo. No, torni indietro, cosa va? È la Trinità, i tre angeli che rappresentano la Trinità. Cosa c'è? Vedete una specie di pino là in fondo? Lo vedete, no? Lo si troverà nei dipinti di Turner, nel Turner romano. Abramo che si inginocchia davanti ai tre angeli che rappresentano per la tradizione cristiana la Trinità, e questi tre angeli promettono la nascita di Isacco alla vecchia Sara, e lui scaccerà Agar con Ismaele una volta nato Isacco. E quel pino marittimo o ombrello sta a indicare la quercia di Mambre sotto la quale apparvero i tre angeli. Qui è una rivisitazione da parte del Tiepolo della tradizione biblica. Avanti ancora Abramo, che questa volta però si inginocchia, lo vedete, si inginocchia davanti ai tre angeli. È sempre la tradizione biblica che continua. Avanti, siamo ancora a Venezia, ma passiamo dal Tiepolo al Guardi. Vedete come il colore cambia, direi quasi si sta dissolvendo anche la stessa forma. Quindi è anche una possibilità di fare un'osservazione dei passaggi dell'intervento del pittore, dei colori, delle forme, per esprimere una verità che su per giù ritorna, ciclica avanti. Punti più che può. Anche qui vedete che cos'è. Riusciti a leggere il nome del Papa? Benedetto XIV Lambertini, Prospero Lambertini, già arcivescovo di Bologna. Chi di voi si avvicina alla mia età, o l'ha superata, ma pochi hanno superato la mia età, si ricorderà di Gino Cervi nella commedia Il Cardinale Lambertini, trasmesso quando ancora in televisione si trasmettevano le commedie, i film, Pirandello, Edoardo De Filippo, Emma Grammatica, eccetera. Quindi andiamo negli anni 60-70. Adesso più che le cose che trasmettono, dato che io non ho televisione, fortunatamente mai avuta, quindi non cado nella tentazione. Allora, Benedetto XIV Lambertini, grande papa, pensate che fu in corrispondenza epistolare con Voltaire. Le lettere di Voltaire sono alla Vatican, nell'archivio segreto vaticano, ormai accessibili. E sapeva benissimo il francese, non l'inglese, perché la lingua internazionale fino alla prima guerra mondiale, prima, seconda, era il francese. È chiaro? Federico II di Prussia cosa diceva? Diceva che ai soldati parlava tedesco. Agli ambasciatori parlava in francese e alle donne parlava in italiano. Il ruolo che ha giocato l'italiano prima di essere surclassato dal francese. Dal 1300 alla fine del 1600 la lingua franca internazionale europea era l'italiano. Ancora alla fine del Settecento Mozart comporrà la trilogia italiana, il Don Giovanni, che è il vertice dell'operistica melodrammatica europea, in italiano. Me lo son visto nel film di Lucy a Parigi, in Boulevard des Capucines, un novembre del 79, quindi andiamo molto indietro. E non risparmio il gusto che ebbi nel sentirlo cantare in italiano e vedere i sottotitoli in francese. A Parigi. Mi sono sentito orgogliosamente italiano. A parte che ho sempre avuto... Non sono un nazionalista, però la bandiera ce l'ho. Anch'io ce l'ho sul mio scrittoio, su Don a Milano, in campagna. E in casa c'è sempre stata la bandiera. Il papà ci faceva esporre la bandiera alle feste nazionali. E gli sono grato di questo. Alle feste nazionali siamo andati a Parigi, a Londra, siamo andati in Belgio. Chi di voi poi ha vissuto all'estero e gli è capitato di celebrare o di essere, di risiedere per anni, avrà visto come le città sono pavesate letteralmente di bandiere nazionali. Qui le lasciano ammuffire, si sporcano, si stracciano, si insudiciano. Dov'è il culto della bandiera come segno, come simbolo? Povera Italia. Come le partite di calcio, appunto, siamo a livello pedestre della bandiera. Deve essere a livello intellettuale, deve essere, e di cuore. Ebbene, questo papa, grande papa, uomo colto, ha voluto fondare i musei. Il museo profano e il museo sacro in Vaticano. E sulla porta d'ingresso, ovviamente, ha messo un'epigrafe, lo stemma. Avete visto la tradizione che continua, sorretto dagli angeli con la tiara e due chiavi, lo stemma suo, di vescovo, di cardinale e di papa, e poi Benedictus XIV Pontifex Maximus, ad augendum urbis splendorem et asserendam religionis veritatem. Ve lo traduco, sono le prime due righe. Io l'ho trovato, ma purtroppo il migliore era questo. Però focalizzate più che potete e seguite quello che la prima riga recita: ad augendum urbis splendorem. Seconda riga: et asserendam religionis veritatem. Il Papa ha aperto questi piani. Parte dallo scopo che si prefigge. E qual è lo scopo? Per accrescere lo splendore della città e per affermare la verità della religione. Ecco i musei vaticani che arrivano oggi. E questo è lo scopo. E poi, dopo il concilio, i musei diocesani. Ogni diocesi ha un museo. Il meglio della sede episcopale e dell'intero territorio della diocesi viene concentrato nel Museo Diocesano. Anche a Verona c'è, e a San Fermo. San Fermo è la sede del Museo Diocesano di Verona. Milano è Sant'Eustorgio, dove c'è la Cappella Portinari, eccetera. Quindi, 1756, siamo in clima illuministico. E nel clima illuministico la Chiesa almeno da parte di un Papa illuminato come Benedetto XIV, si arriva alla fondazione del Museo Sacro e del Museo Profano. Vedete l'accostamento, la compresenza della tradizione che noi oggi definiremmo pagana o laica e della tradizione religiosa o cristiano-cattolica nel nostro paese. Siamo a Madrid. Non so chi è venuto con me a Madrid. No, non vedo nessuno qui. I miei ex alunni di Milano sono venuti. Li ho portati a vedere la tomba di Francisco Goya y Lucientes, che è sepolto nella valle del Manzanares, poco distante dal fiume, nella ermita di San Antonio della Florida, di cui vedete degli angeli dipinti nel tiburio della cupola. Questo è il prossimo. Sono gli angeli che stanno sul tamburo della cupola, il tamburo, gli spicchi, le quattro vele, e sotto c'è la tomba di Goya. È lì sepolto. Ma l'aveva affrescata lui, tutta affrescata da lui. E poi lo Stato ha deciso di creare un Pantheon, il Pantheon de Goya, nella valle del Manzanares. Si scende a piedi, è una bella passeggiata da Plaza de España, in macchina ci si impiega 5 minuti, avanti. Qui inizia una serie che sarà velocissima, perché non voglio approfittare, di angeli di provenienza coloniale, dal Messico, dal Perù, cioè dalle colonie spagnole d'America. Sono vestiti come i soldati dell'esercito spagnolo mandato a presidiare le colonie, a schiavizzare gli indigeni e a obbligarli a diventare cristiano-cattolici. Pensate che agli inizi il Papa dovette intervenire con una bolla, e fu Paolo III Farnese, per dire che questi indigeni, i Maya, gli Aztechi, gli Inca, non erano bestie, non erano animali, erano uomini e perciò potevano essere battezzati. È chiaro? La Sublimis Deus, inizio con queste parole, una bolla di Paolo III Farnese, ecco, autorizza il battesimo a questa gente. Guardate come vengono raffigurati gli angeli, definiamoli coloniali. Chi è questo? San Michele Arcangelo con la bilancia, la vedete? E con in mano la lancia contro Satana. Avanti. Ancora San Michele, che dobbiamo morci. Ancora San Michele. E questo non è un San Michele. Questo è un angelo che sembra un'angela con una cornucopia. Ma guardate gli abiti così colorati che portano o gente di colore o gente dell'America Latina. Ancora in giro tutti i giorni. Io ho fatto delle fotografie, qualcuno poi scappava o si girava perché non voleva essere fotografato. Ormai ci vado da anni perché ci vive mia sorella da 40 anni. Ecco, guardate questo tamburino col cappello, col sombrero, le due ali. Ma guardate lo sfarzo dell'abito, delle maniche, le calze, i pantaloni, chiamiamoli alla zuava, il nastro alle scarpe come un cortigiano di Luigi XIV. Avanti. Ancora, un tamburino, anzi questo non è un tamburino, ha un flauto in mano. Avanti. Guardate la preziosità. Questa sembra un'angela. Vedete, gli angeli e le angele. Questo sembra un angioletto, un angiolotto, con in mano, abbassi un po', guardate le protomi di drago o degli animali feroci, chiamiamoli così, locali. E quindi si utilizzano anche le ossa o i cascami, frutto di caccia, di questi animali più o meno selvati, più o meno mostruosi, e si costruiscono gli strumenti musicali. Guardate l'incarnato della farfalla, quella benda che sembra una bandana di lusso, no? Sulla chioma, con tanto di treccia che casca sul davanti di quest'angela, che sta pizzicando quella sinistra. E guardate il pizzo delle maniche, dei polsini. Vedete? Sono angeli. Ma ogni epoca, in contesti culturali e sociali differenti, produce un angelo che è in sintonia, perché deve parlare, deve esprimersi all'interno e deve veicolare una parola trascendente, ma a gente che veste così, quindi si presenta non per spaventare, ma per accogliere, non solo per accogliere, per stupire, perché chi vestiva così? I cortigiani, i politici, gli aristocratici. Avanti, qui una chitarra, avanti. Se cercate, non immaginate cosa trovate, avanti, avanti. Qui passiamo l'isolino, con l'archibugio, un angelo con l'archibugio, pensate, con l'archibugio. Un altro che sta sistemando la polvere da sparo. E questo sta puntando, ma cose inimmaginabili qui. Ma chi li conosceva in Europa? Nessuno, solo i capi che mandati là a governare, che era una certa parte dell'aristocrazia spagnola, così come l'esercito era fatto dagli andalusi. La classe governativa era fatta dai nobili che davano fastidio, o dai cadetti o dei nobili che davano fastidio in Spagna. Perché i sudamericani, compreso il Papa attuale, mangiano la S? Fateci caso, quando dice l'angelo, se parla in latino, mangia la S, non perché non lo sappia, ma perché la pronuncia dello spagnolo dal Messico all'Argentina, con l'esclusione del Brasile che è portoghese, è la stessa pronuncia sivigliana di coloro che sono andati a colonizzare nel 500. Quando, nei primi anni che andai in Spagna, con una mia carissima amica che risiede a Madrid, andammo a passare la Settimana Santa in Andalusia. Ovviamente non si può mancare da Granada, non si può mancare da Siviglia e da Cordova. Arrivati a Granada c'era lei poi fa parte di un Consejo Nacional de Estudios Clásicos e quindi gira per la Spagna e conosce un po' tutti per la Spagna, quindi basta che telefoni e trova. Arriviamo a Granada e la sua amica locale ci porta in un ristorante che aveva prenotato. Tenete presente che per dire pesce in spagnolo si dice pescado, gli andalusi mangiano la S. Alla fine della comida, del pasto, mi chiede: Virtudes se llama, signora. Ti ha gustato il pecao? Ti è piaciuto il pesce? Invece di dire te ha gustato il pescado, come direbbe un castigliano, ti ha gustato il pecao? E io pronto, demasiado. Invece di dirle demasiado, cioè fin troppo. Io ho detto di massimo, e lei subito me tomas el pelo, cioè mi stai prendendo in giro? No, dico, in Andalusia hablo come los andaluses. Oh, che bello. Ecco, è stato e frequentando ormai da 40 anni più anche la Spagna, ho imparato senza accorgermi lo spagnolo, che è una lingua molto bella, musicale, leggendo neanche i classici, assistendo a degli spettacoli straordinari in giro per la Spagna. Ecco, vedete, avanti, sono gli angeli coloniali. Questa è un'angela, questa è un'altra angela, questa è un altro, avanti, avanti. Questi sono degli angioletti dipinti in un mercato messicano che si portano, si prende per souvenir, lo si mette in casa da qualche parte, sopra i letti dei bambini o anche sul letto di un adulto. Ma guardate i colori, vedete che la stessa gamma di colori dei dipinti del 6-7 li trovate nell'artigianato folcloristico di oggi, in queste riproduzioni angeliche in un mercato messicano. Avanti. E qui entriamo nel 700, torniamo in Europa. È la cacciata di Lucifero da parte dal cielo, l'angelo ribelle viene cacciato da Dio in basso, esce dalla cerchia, vedete che anche qui c'è un cerchio, esce dalla cerchia degli angeli della corte celeste, che sono queste figure che vedete nude intorno al Padre Eterno, e il Padre Eterno è seduto su un fauteuil, sembra una poltrona, La vedete? E Satana viene precipitato giù, avanti, eccolo qui al centro, giù, nell'umanità, sulla terra. È un William Blake. Avanti. Ancora, siamo a Blake, e sono angeli ministranti. Gesù sta al centro. Così come il Sinibaldo Scorza nel 600 genovese, in un giardino appartato, fa muovere gli angeli coi vassoi, coi bicchieri, con le piaghe, con i cibi, qui, William Blake, siamo in Europa, in Inghilterra, presenta degli angeli che offrono in un canestro del pane e un altro in una coppa il vino a Gesù che ha terminato il digiuno nel deserto. Qui siamo in, se non sbaglio, a Iseo, mi pare di averla, esatto, siamo nella parrocchia di Sant'Andrea a Iseo, e quell'angelo con in mano è un San Michele Arcangelo, sapete di chi è? Siamo già alla fine del, siamo già nei primissimi dell'Ottocento, è un pittore che si è formato a Venezia, all'Accademia di Venezia, protetto da Canova, amico e ritrattista, il terzo mi sfugge, quest'anno si sono celebrati i 200 anni della fondazione dell'Accademia, c'è stata una mostra bellissima alla Galleria dell'Accademia a Venezia, al Conte Cicognara, è Francesco Hayez, lascia Venezia, si trasferisce a Milano, e a Milano sarà un trampolino non solo nazionale ma internazionale, e si specializzerà nella grande ritrattistica, Rosmini, la Contessa Maffei, Manzoni, Verdi, ritratti da Francesco. Questo è un Michele Arcangelo dentro, vedete che è neoclassico lo stile, di Francesco Hayez. Siamo a Iseo, nella chiesa di Sant'Andrea a Iseo. E qui chi non riconosce Gustavo Doré? Mio padre è stato così generoso che mi ha regalato tutto il volume alto che ho proprio su, nella parte più alta dei miei scaffali, l'intera Divina Commedia illustrata da Gustavo Doré. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ecco la candida rosa. Siamo al vertice dell'itinerario paradisiaco di Dante accompagnato da Beatrice. E chi sono coloro che formano la candida rosa? Lo vedete benissimo. Le schiere angeliche, le gerarchie angeliche da cui siamo partiti, gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni, i cherubini, i serafini, la candida rosa. Avanti. E questa è altrettanto bella, molto bella. Questo è un autore. Che cosa rappresenta? Chi di voi la saprebbe interpretare? No. Bravissimo. È la lotta di Giacobbe con l'angelo. È lo scontro, l'incontro-scontro dell'uomo con Dio. Qui siamo in Francia, siamo nell'Ottocento, esattamente dopo la metà, 1865, e l'autore è Alexandre Louis Leloir. Guardate la muscolatura di Giacobbe, ma anche la muscolatura dell'angelo. Perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. E per esprimere questa verità inesprimibile, il pittore avvicina la fisicità del corpo di Giacobbe all'apparenza della fisicità dell'angelo che lotta. Ma guardate lo splendore del bianco, la luce, già l'abbiamo visto, e invece il rosso, la fiamma, il fuoco. Avanti, perché ce n'è da vedere. Qui siamo in Inghilterra. Edward Burne Jones, gli angeli sono orchestrali, avanti, gli angeli ministranti, è scritto angeli, esatto, è in latino, angeli ministrantes, e nell'altro, torno indietro così leggiamo in latino, angeli laudantes. Lodanti, ma lodanti con musica, avanti. Qui adesso ce ne sono due che sono piuttosto raccapriccianti, questa meno, ma la prossima sarà raccapricciante. ed è in collezione privata, ma l'ha messa in circolazione e io l'ho trovata. Ci ho lavorato tutto inverno, nella mia disgrazia, non potendo lavorare, mi mettevo e ho trovato, cancellare, fare, cercare, e ho preparato, ho messo a punto, perché era già pronta, ma l'ho messa a punto. E poi ho discusso con gli amici della fondazione e ho detto, ma diamo questo, che sarà proprio nuovo per molti aspetti, e pare che lo sia. Questo è Bourgerot, L'égalité devant la mort, è del 1848, del famoso 48 europeo. È un angelo che pone la sindone sull'umanità destinata a finire. In greco uomo si dice brotos, cioè mortale. Ambrotos, da cui ambrosios, è l'immortale, il non mortale, l'alfa privativo. Avanti. Questa è, è una scena che ricorda il riposo della fuga in Egitto. La Madonna col bambino addormentato in grembo e gli angeli musicanti. E ancora un Bourgerot. Avanti. Qui invece siamo, è un inglese, bisogna che lo legga, non lo ricordo. È John Melwish Stradwick. The Rampart of God's House è intitolato. Vedete? È praticamente la Gerusalemme celeste, quello che c'è intorno alla Gerusalemme celeste. E sono i beati, è una raffigurazione dei beati intorno alla dimora di Dio. Sono le difese, rampart, sono le, come si può tradurre in italiano rampart? Le mura, le... Non è le mura, i contrafforti, ecco. Io ricordo il verso della Carmen, Près de Rampart de Séville, la famosa aria di Carmen. Avanti. Ecco, qui gli angeli che portano un'anima in cielo. Avanti. Qui è l'arrivo dell'angelo vendicatore. Guardate dietro, c'è un elemento architettonico che situa in una città, anzi due elementi architettonici che situano questa scena in una città precisa, tre elementi addirittura, una scala, un monumento equestre e una torre. Dove siamo? A Roma, la scala del Campidoglio, il monumento a Marco Aurelio che hanno spostato e la torre delle milizie che dà sui mercati Traianei, più giù, li ha messi insieme. E quello che facevano questo è Delaunay. Chi può essere questo? Un preraffaellita. E chi è costei? Costei è Beatrice, Dante Gabriele Rossetti. Ecco, questa io la trovo di grande provocazione. Satana davanti a Cristo morto. Ed è intitolata, è di Sascha Schneider, Triumph der Fisternis, il trionfo delle tenebre. Guardate quel riso sargonico di Satana, le ali, e Satana nella sua nudità e Cristo nella sua nudità con le piaghe. È del 1896, siamo alla fine dell'Ottocento. Ed è in collezione privata, non c'è in nessun museo. Bisognerebbe risalire, io non sono storico dell'arte, ma sarebbe interessante risalire dai proprietari e vedere l'originale. Io l'ho trovata di grande provocazione. Avanti. E ancora Burne Jones, sono gli angeli musicanti. Questo invece è Bourgerot, la pietà. Vedete che siamo in pieno Ottocento. Lo vedete, in pieno Ottocento, verso la fine dell'Ottocento. Mosè Bianchi, italiano. Vedete che sia l'angelo che colui che ascolta il messaggio, che l'angelo legge da un cartiglio, portano un abito liturgico, una dalmatica dorata. L'angelo, che è tutto bianco con le ali e la veste, e il ministro ha una specie di zucchetto, di kippah, sulla testa, ma porta una dalmatica. Avanti. Questa è un'annunciazione, sempre del Waterhouse. Quindi siamo in un ambiente fra il pre-raffaellite e l'ambito del Burne Jones inglese. Avanti. qui non immaginate chi possa essere. Siamo in Italia, siamo nel 1924-27, quindi in pieno ventennio, ed è un grande architetto che tutti conosciamo, noi milanesi in modo particolare. E questo lavoro è stato fatto, disegnato e prodotto da questo architetto per la Ricciardi Ginori e Gio Ponti. Così come Giovanni Volpato ha fatto nel Settecento a Roma per le copie delle antichità che si scoprivano o che esistevano e che erano, non si potevano vendere, erano inavvicinabili in tutti i sensi. Il Papa aveva poi fatto delle leggi che niente, e poi cosa è uscito pian piano. Era quello che ha fatto il Volpato, che è un veneziano trasferito a Roma, e poi si è messo in affari con Hamilton, che era l'ambasciatore inglese a Napoli, e hanno messo capitali, hanno fatto scavi, hanno smerciato il frutto degli scavi e hanno messo in piedi, è il caso di dire, un laboratorio dove in miniatura si riproducevano come biscuit, in forma di biscuit come questo, grosso modo, i grandi capolavori della scultura che arrivavano dall'antichità. Ecco, il Gio Ponti a memoria di questo lo ha fatto. Avanti. Qui è inutile che ve lo commenti, è un Chagall, avanti, è ancora Chagall, un angelo che suona la tromba. Ecco ancora i tre angeli che si presentano a Sara, che ha preparato e porta una brocca da bere agli ospiti, e Abramo davanti, li vedete? Avanti. L'annunciazione, chi direbbe che è un'annunciazione? Di chi?
Di Savigno,
grazie. Questo è Alberto Savigno, un'annunciazione del 1932. Guardate l'originalità. È chiaro che, guardate la grandezza, e questo essere umano che ha addirittura un viso che termina con, sembra una gallina, lo capite? E quindi c'è tutto da aprire un discorso. E qui è la rivoluzione dell'arte contemporanea, avanti. Ho voluto mettere anche questo. Questo è intitolato Welcoming Pink Angel. E dovrebbe essere, mi sfugge, dovrebbe essere Noldekoning. Provi a vedere se l'ho messo. C'è il titolo. È impossibile. Ah, è un De Kooning, è un Willem De Kooning. Willem De Kooning che ha dipinto questo angelo in rosa, questo Pink Angel, avanti. Il prossimo, avanti, è De Chirico. Guardate, il De Chirico è, rispetto a Savigno, come molto più originale Savigno rispetto a De Chirico. Qui è molto barocco, addirittura sembra quasi un rinvio al greco, come colori, come tipologia, avanti. E anche questo potreste benissimo immaginarlo, sapere chi è. Svizzero. Klee. È Paul Klee. E questo è un italiano. E ho avuto la sfortuna di non avvicinarlo di persona. C'era un collega marchigiano che lo conosceva bene. E c'era possibilità di acquistare ancora qualcosa. Osvaldo Licini. Qui sono degli angeli di Osvaldo Licini. Avanti, anche questo. Avanti. E qui siamo arrivati a un dramma che meriterebbe un corso intero. È l'angelo di Manzù nel transetto sinistro dell'abbazia di Chiaravalle a Milano. Frutto di un atto di mecenatismo. Ma un mecenatismo interessato, perché il direttore della Banca Commerciale Italiana, Raffaele Mattioli, chiese e ottenne dai monaci cistercensi di essere sepolto nel cimitero che è dietro quel muro che vedete, dietro l'angelo, e commissionò a Giacomo Manzù questo angelo della risurrezione. Non è Gesù risorto, è un angelo della risurrezione. Ma se guardate l'angelo da destra sembra un giovinetto, se guardate l'angelo da sinistra sembra una giovinetta. Ha dell'androgino. Andiamo alla base,
La motivazione sta nella scrittura che c'è alla base. Ex surrexi et aduc sum tecum. È l'inizio dell'introito della messa di Pasqua.
Però il testo originale della liturgia cattolica recita
resurrexi et aduc tecum sum. Qui non c'è resurrexi, io in prima persona sono risorto ed eccomi ancora accanto a te, ma ex surrexi. Quindi il verbo ex surresti indica un risveglio da un sonno, non la risurrezione da una morte. Questo verso dipende da una tradizione di testo apocrifo, probabilmente gnostico. Non apro. Allora, cliccate in internet Angelo della Resurrezione Manzù e leggetevi tutto quello che c'è in questo. Probabilmente Raffaele Mattioli queste cose le sapeva, e qualcuno avvicina la figura di questo illustre banchiere che ha fatto uomo di cultura e colui che ha fondato anche la Riccardo Ricciardi, che ha dato molto per l'economia italiana. Dopo di lui è arrivato Cucce e altra gente, ma il ricordo suo è ancora alto. Ebbene, io ho già preparato una serie di interventi proprio sul ruolo giocato dai banchieri, ma sono delle lezioni che terrò a Milano, micenati, banchieri e collezionisti, sarà questo un... E ovviamente passeremo in rassegna tutto il rapporto fra il potere laico, il potere economico, potere ecclesiastico, l'arte, il capitale, il gioco, e noi siamo maestri, avete visto la frase? Ecco, cercate Angelo della Resurrezione di Manzù a Chiaravalle. Andiamo avanti. Qui è Floriano Bodini. Ecco, anche di Bodini ho degli ottimi ricordi. Sono stato più volte nel suo studio. Ma una volta in cui ero andato quasi per chiedergli di vendermi un bozzetto dei suoi monumenti, e questo è, infatti, sta lavorando al bozzetto di un monumento di Sant'Agostino che tenta di svuotare il mare con una ciotola. Poi gli appare l'angelo e gli dice: ma cosa stai facendo? E mentre stava disegnando una mitra, probabilmente per Monsignor Macchi, il segretario di Paolo VI, che era allora arcivescovo a Loreto, io dico: maestro, mi mostri qualche bozzetto? Sì, questo, di là, là. Mentre stavamo discutendo e vedendo i bozzetti, arriva un suo allievo, gli fa: maestro, c'è un telefono, il signor X, che mi sta chiedendo se fa lo sconto. E quello: ma che sconto? Io sono rimasto bloccato, perché avrei anch'io dovuto chiedere uno sconto o un prezzo da amico su certi bozzetti che mi stava mostrando. E quindi ho solo le sue dediche con l'amicizia sua, molti suoi. No, ho delle medaglie, ho altre cose sue molto belle, ma una scultura o una grafica mi è scappata. Avanti. Ecco, sempre Bodini, nella Basilica della Santa Casa a Loreto, ha scolpito l'altare rivolto al popolo, ha scolpito l'ambone con l'angelo che annuncia la parola di Dio, la vedete? E ha scolpito, chiamiamolo il trono, il sedile del vescovo e dei due assistenti. Dietro, ritorni, è lo scrigno marmoreo del Sansovino che contiene la Santa Casa in mattoni, quella che è chiamata la Santa Casa, nella quale sono inseriti quei mattoni che erano la dote di una Angeli che veniva da Bisanzio per sposare il Marchese di Monferrato, poi ha fatto un naufragio, ha fatto finire la nave sull'Adriatico invece che, eccetera. Ecco, vedete anche qui marmo bianco di Carrara. E l'angelo, vedete, che alza la mano sinistra in forma trina e dietro l'appoggia libro, quindi il leggio dell'ambone, sempre Bodini. Qui invece siamo nel Duomo di Padova e lo scultore è un toscano, è Giuliano Vangi. Ha messo a sorreggere la mensa dell'altar maggiore del Duomo di Padova, del presbiterio, completamente rifatto, è un capolavoro. E l'ha fatto Vangi. E Vangi ha fatto anche il nuovo presbiterio del Duomo di Pisa. E un certo critico italiano si è messo a questionare ma queste cose moderne, troppo moderne, nel contesto di cose barocche, non faccio il nome perché... Come?
Perché non vuole fare degli sgarbi a nessuno.
No, non è... Vittorio Sgarbi. A questo punto lei mi ha preceduto e io ho dovuto concludere. E Vittorio Sgarbi la sa lunga, lunga, davanti alla televisione. E chi sta a sentirlo... E siamo arrivati nella contemporaneità. Qui siamo nel cimitero monumentale... vedete, di Milano. Vi mostro degli angeli nel contesto funerario, avanti. Questo è inglese, è nel cimitero acattolico inglese, infatti vedete Died Rome, Roma, e dall'altra parte c'è, non riesco a dire, Evelyn Story, il nome. Avanti. Qui siamo a Bologna, avanti. Qui siamo a Staglieno, guardate questo stile che... ancora il sapore Liberty, guardate l'essenzialità, è di una famiglia, gli angeli che reggono l'ingresso della famiglia Inca, avanti, avanti. Qui è il cimitero di Staglieno in bronzo, non mi ricordo, non c'è qui, il, ecco guardate il viso, non mi compare il, dovrebbe essere, non il semino, non il melotto, è il semino? Esatto, sì, è il semino. Avanti, avanti. Adesso arrivano degli angeli qui ancora, guardate, guardate lo sfarzo della luce dietro e i due busti dei defunti. Avanti. Qui è Melotti, Fausto Melotti, un angelo che annuncia. Avanti, ancora particolare, e qui concludiamo. Focalizzi sul... Ecco, l'angelo che suona la tromba del giudizio, tuba mirum spargen sonum per sepulcra regionum, e dietro ci sono i sepulcra regionum, coget omnes ante tronum, chiamandoli tutti, quasi costringendoli tutti a comparire davanti al trono del giudice. Ma coloro che vengono anche costretti a comparire davanti al trono dovranno tutti risorgere, e infatti l'edificio e lo spazio circostante è dedicato, è per coloro che dovranno risorgere, non exsurrecturis, ma resurrecturis. Vi ringrazio della pazienza perché mi hanno fatto tardi. Arrivederci.